Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La casa di Psiche. Ragioniamo sui problemi d'oggi con gli strumenti della filosofia. A cura di me stesso, Umberto Galimberti.
Quando uno pone una domanda, forse non è la domanda giusta, forse bisogna approfondirla questa domanda, vedere se i termini in cui è posta sono quelli corretti, che rispondono davvero a un'esigenza che ha formulato la domanda. E allora il problema serio non è quello di dare delle risposte, soprattutto quando si tratta del mondo della vita, ma è quello di radicalizzare le domande. Io vedo che molta gente soffre perché si pone delle domande sbagliate, perché nomina la sofferenza o nomina la gioia o nomina la noia attraverso un vocabolario che non è esattamente la riproduzione di quelle dimensioni. Allora il problema è proprio di sostare nella domanda, di star dentro nella domanda. Le risposte tutto sommato sono inessenziali, la storia è andata avanti perché c'erano delle domande da fare, non perché si succedono delle risposte rapide che chiudono il senso della domanda. Noi in Occidente abbiamo conosciuto sostanzialmente due metodi, quello catechetico di origine cristiana, secondo cui c'è un sapere costituito e delle persone che lo possiedono, quello che si chiama ecclesia docens, e poi ci sono quelli che lo devono apprendere, questa verità che viene dall'alto, che viene dall'autorità, che viene dalla tradizione, che viene dalla religione, che viene dalla consuetudine. Questo si chiama metodo catechetico. Io ti insegno e tu impari. Purtroppo su questo metodo è organizzato ancora oggi la scuola. Il metodo socratico invece parte dalla convinzione che la verità dimora in tutti gli uomini, e quindi non sia il deposito di una elite di uomini. Dimora in tutti gli uomini, solo che dimora in una maniera confusa. Platone dice la verità dimora in noi come Glauco nel fondo del mare, dove le conchiglie, le starpaglie, le erbacce fanno sì che Glauco non venga riconosciuto, ma Glauco c'è. Ecco, così è la verità. La verità c'è in ciascuno di noi, il problema è quello di tirarla fuori. E il compito di Socrate era proprio questo. Lui diceva: io non dispongo di un sapere, dispongo dell'arte del tirar fuori la verità da ciascuno di noi. Questo metodo maieutico o socratico, come lo si vuole nominare, caratterizza una grande fiducia nell'uomo, il quale appunto è in nuce un depositario della verità, a differenza del metodo catechetico invece, che tratta gli uomini come dei vasi vuoti da riempire e non come dei contenitori di una verità, per quanto frastagliata e per quanto confusa. Allora cosa vuol dire stare nella domanda? Vuol dire togliere a Glauco, metafora della verità, le sterpaglie, le conchiglie, il fango che ci ha attaccato, in modo che questa verità venga fuori. Ci siamo dimenticati di come è nata la filosofia. La filosofia mica è nata nell'università, mica è nata nelle accademie, mica è nata in un ristretto gruppo di uomini. La filosofia è nata in piazza. Socrate girava per le piazze e insegnava la virtù, insegnava come si accede al sapere, insegnava come ci si deve comportare nella vita osservando le leggi. Ecco, allora la filosofia, che non sa ma ama il sapere, filosofia vuol dire amore, e sotto questo profilo la filosofia è una faccenda erotica, lo dice anche Platone nel Simposio, che Eros è filosofo perché non possiede la verità ma la ama, la desidera, e ci si muove in questa direzione. Bene, questo libro è uscito appunto in un ambito di una collana dedicata alla consulenza filosofica, perché la consulenza filosofica vuole essere una radicalizzazione delle domande che la gente si pone, e quindi un ritorno alla struttura originale della filosofia, che è un sciogliere gli enigmi, un diluire i problemi, non nel senso di semplificarli, ma nel senso di reperire quello che è il senso della propria esistenza, della storia, del tempo in cui ci si muove. E sotto questo profilo la consulenza filosofica ormai batte alla grande, dal punto di vista teorico, non ancora dal punto di vista pratico, la psicoanalisi, perché la psicanalisi è stato un grande evento nella cultura del Novecento, fondato però su una metafora che era la metafora sessuale, che funzionava in una società della disciplina, dove il gioco era quello di osservare la legge oppure di trasgredirla, divieto e osservanza. Oggi invece non siamo più in quella società. Da un lato la sessualità non è più un problema, dall'altro non siamo più in una società della disciplina, ma in una società dell'efficienza e della performance spinta. Per cui il problema che si pone oggi è: qual è il senso della mia vita in un contesto in cui c'è una velocizzazione del tempo, in cui c'è un'accelerazione di tutti i processi, in cui non si capisce perché si deve lavorare quando non c'è più spazio per vivere? Cioè è una domanda di senso, e allora la filosofia, diciamolo con chiarezza, è molto più attrezzata nel rispondere alle domande di senso di quanto non siano invece la psicanalisi che risponde a domande di conflitti, ma non di senso. A proposito delle lettere che mi scrivono, direi che è una cosa impressionante. Io avrei pensato quando ho cominciato questa rubrica che il tema preferito fosse l'amore. Invece non è vero niente. Qui ci si rivolge per temi, a mio parere, molto più significativi. Mi ha stupito molto che in prima classifica è Dio, il che significa un reperimento di senso. In fondo che cosa fanno le religioni? Rassicurano. E allora vuol dire che c'è un clima di insicurezza molto significativo. Parlare del sacro nel mondo contemporaneo è molto importante, perché è vero che Dio è morto, ma Dio nel sacro è arrivato con molto ritardo, in qualche modo per chiudere il sacro, soprattutto nell'ambito del cristianesimo. Quando Dio si fa uomo, a questo punto il sacro è sparito e l'uomo diventa in qualche modo divino. Il sacro è il luogo dell'indifferenziato, è il luogo in cui si mescola la massima violenza, la sessualità selvaggia, è qualcosa da cui gli uomini si sono sempre tenuti separati, infatti la parola sacro vuol dire separato, e per il quale aveva proposto dei tempi separati, i giorni feriali dai giorni festivi, dei luoghi separati, il tempio rispetto a ciò che è fuori dal tempio, che si chiama profano, se il tempo si dice fanum, dei sacerdoti, che sono quelli che si intendono del sacro, i quali mediano tra la dimensione sacrale e violenta. Ricordiamoci, il sacro è una dimensione violenta, è una dimensione in cui tutti i significati si mescolano, in cui c'è un disordine radicale, in cui se Dioniso entra nella città le donne diventano delle menadi, il re perde la sua autorità, i vecchi si comportano come bambini, è la confusione totale. Questa confusione totale dimora in ciascuno di noi e noi l'abbiamo chiamata follia. La ragione è un sistema di regole per tenere a bada questa follia. Ora cosa succede? Che siccome le religioni sono venute meno al loro compito storico, che è quello di tenere a bada il sacro, gli uomini offrivano sacrifici agli dèi non per ottenere cose, ma per tenerli lontani, perché il loro ingresso nella città era pericoloso. Bene, siccome le religioni hanno abdicato la loro funzione di controllo del sacro, religione vuol dire relegare, contenere, allora che cosa succede? Succede che il sacro uno se lo deve gestire da sé. E come se lo gestisce? Se lo gestisce in quelle forme di grave o leggera follia, in quelle forme anche farmaceutiche, se ne va in farmacia per tenere a bada le sue ansie, le sue dimensioni folli. E a margine delle religioni storiche che si occupano ormai di aborto, divorzio, contraccezione, scuola pubblica, scuola privata, dimettendo radicalmente questa cura del sacro, va a finire che la gente poi si rivolge alle sette apocalittiche, a quelle demoniache, alla New Age, a tutti quei margini dove la sacralità che ci abita comunque, che ciascuno di noi in quanto singoli individui non riusciamo a contenere, o la farmacia, o la medicina, o le sette. Qui abbiamo proprio la capitolazione radicale delle religioni storiche. Il secondo grande tema che emerge è quello della scuola, quindi il terrore che non ci sia più processi di formazione, il terrore da parte dei genitori di crescere dei figli a cui nessuno provvede in termini di formazione. C'è poi il tema grosso del lavoro, anche qui una dimensione di insicurezza, e qui vale la pena forse di citare quel bellissimo libro di Ben Assayag, dove per i giovani il futuro non è più una promessa, ma è diventato una minaccia, per cui anche tutta la dimensione nichilistica, il collasso dei valori, diventa una cosa preoccupante, non perché i valori crollano, i valori sono sempre crollati e poi sono rinati, il problema è che di questo tempo crollano ma non ne nascono di altri, perché per instaurare dei valori, che sono poi dei coefficienti di coesione sociale, è necessario che un futuro presenti le sue configurazioni, i suoi lineamenti, la sua geografia, cosa che invece non appare oggi. Bene, queste sono le domande di fondo. Dio, la scuola, il lavoro, l'economia che terrorizza un po' tutti, nel senso che tutti quanti si vedono inseriti come funzionari di apparati in processi di cui non scorgono la finalità. Per cui la domanda più frequente è quella che peraltro anche Chatwin si poneva nel suo girovagare per il mondo quando giungeva in terre strane, diceva: ma che ci faccio io qui? Ecco una domanda che può farsi l'operaio nella sua fabbrica, l'impiegato nel suo studio. E sono domande molto drammatiche, perché quando colassa il senso della vita comincia quella macchina insidiosissima e perniciosissima che è diventata la madre di tutte le patologie, che si chiama depressione. La depressione che chiude lo sguardo sul futuro e incomincia a remugenare su un passato insensato, frastagliato. Il precariato non è solo mancanza di stipendi, mancanza di possibilità, è anche mancanza di costruzione di una biografia, per esempio. E di queste cose i lettori interrogano molto. Il problema è di porsi nei loro confronti in termini di vera attenzione, non svalutare queste lettere. Io non ho una segreteria che me le seleziona, le leggo tutte. Pubblico quelle più significative sono quelle che radicalizzano sempre di più la domanda e vanno al di là del lamento, perché il lamento non è interessante, mentre lo svolgimento della problematicità diventa la cosa più curiosa e più interessante da sviscerare. Le risposte non rispondono mai all'interlocutore, perché sennò sarebbe una corrispondenza privata, inutile pubblicarla sui giornali, ma semplicemente amplificano il problema posto dalla lettera per vedere quanti altri lettori possono ritrovarsi in un ampliamento della domanda.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.